Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Prove di fuga alla Juve contro il Lecce per allungare sulla Lazio e tentare di andare momentaneamente a più 7 nelle ore in cui si chiude lo scambio Pjanic-Arthur verso il fischio di inizio di questa sera. Buon pomeriggio a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia, com'è in regia Yves Roche e in collegamento Skype Giulia Borletto. Buon pomeriggio Giulia. E ben ritrovata tra pochissimo, grazie al lavoro in regia di Yves, tantissimi temi che andranno a scandire questa puntata di terzo tempo. Ovviamente andremo subito allo stadio Malacontinassa per le ultime di formazione, non ci sono grandissimi dubbi, ma c'è qualche ballottaggio, perché potrebbe trovare spazio in mezzo al campo un giocatore come Rugani, anche se al momento diamo più probabile la coppia collaudata Bonucci-De Ligt. Qualche altro dubbio riguarda invece la presenza di Szczęsny, comunque in vantaggio su Buffon, e poi là davanti c'è un punto interrogativo per quanto riguarda la presenza di Ronaldo. La solita concertazione andrà a riguardare questa fase che porterà al fischio d'inizio di questa sera 21:45, gara che seguiremo in diretta attraverso il colpo di tacco con Giancarla Tenivella. A proposito di colpo di tacco, ma a proposito di terzo tempo, ritroviamo Giulia Borletto. Buon pomeriggio e ben ritrovata.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Torniamo su Skype.
Torniamo su Skype, ma va bene così. Per quanto riguarda questo avvicinamento al fischio d'inizio di questa sera, una gara importante che potrebbe permettere alla Juventus di allungare addirittura a più 7, qualcosa di assolutamente inatteso considerando anche insomma l'avvio di questo, il riavvio di questo campionato. Avremo modo nel corso della puntata anche di interrogarci, anzi lo facciamo subito, no? Sono ore caldissime, ormai è fatta per quanto riguarda lo scambio Pjanic-Arthur, con un conguaglio di circa 10 milioni a favore del Barcellona e con questo trasferimento che permetterà dal punto di vista anagrafico, se non altro, alla Juventus di avere un giocatore più giovane di 6 anni rispetto al bosniaco. E quindi ci interroghiamo oggi su questa trattativa, su questa operazione di bilancio, soprattutto in virtù delle valutazioni che andranno a condizionare appunto questo scambio, soprattutto a vantaggio della Juventus, ma non solo, insomma, stiamo parlando di cifre con grosse plusvalenze, considerando il valore attuale ammortato del giocatore, il bosniaco, di circa 10-11 milioni, sostanzialmente, insomma, operazione di bilancio ma anche tecnica. E quindi ci chiediamo che giudizio date a questa operazione, a questo scambio, a questo trasferimento. Ti sento leggermente polemica, quindi non ti piace? O non ti piace abbastanza?
No, diciamo che allora non mi è piaciuto innanzitutto il dover corteggiare in maniera così quasi appunto esagerata un giocatore. Mi sono sempre chiesta come fosse possibile che si dovesse arrivare quasi appunto a pregare un giocatore per venire a Torino, anche perché fino a qualche settimana fa lo stesso Arthur sembrava praticamente deciso a volersi appunto giocare ancora una volta le sue chance a Barcellona, nonostante non giocasse praticamente mai. Ancora prima della ripresa della Liga, i tanti media spagnoli appunto dicevano e spiegavano come al di là di tutto ci sarebbe stato anche da fargli capire proprio che spazio per lui e non ce n'era più, e lo si sarebbe fatto attraverso appunto i pochi minuti giocati, se non proprio gli zero. Quindi tutto questo mi è sempre sembrato un po' sbagliato ed esagerato per quanto riguarda comunque la possibilità di venire a giocare in una squadra come la Juventus. Mi sono sempre interrogata appunto su come un giocatore possa arrivare qui motivato, se non appunto poi dal punto di vista magari economico, comunque dalla possibilità che avrà sicuramente di giocare da titolare quantomeno a Torino, pensando che ovviamente non viene per sostituire Pjanic, perché non è alla...
Proviamo a ripristinare il collegamento, ti abbiamo perso per un attimo Giulia, dicevi non è all'altezza.
Ci sono, vi sento sempre.
Di Miralem Pjanic, magari lasciamo sospeso questo giudizio. Ti chiedo dopo cosa ne pensi della partenza del bosniaco.
Non è all'altezza, però ovviamente lui sa che non viene per sostituire lui, perché hanno due ruoli diversi, comunque giocano in maniera diversa.
Sì, giocano in maniera diversa, però insomma la posizione in campo è quella sostanzialmente, davanti alla difesa. Cercheremo di capire se è più mezzala o più playmaker.
Sì, però certamente sarà difficile vederlo regista.
Staremo a vedere.
Diciamo così.
Cosa vedremo questa sera? Proviamo a farcelo dire da Giovanni Albanese, direttamente dalla Continassa. Buon pomeriggio Gio e ben ritrovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Tra l'altro mi sto spostando allo stadio perché ormai siamo in area partita.
Sentiamo il traffico, attenzione. Prego.
No, quindi, vi dico che c'è grandissima attesa su quelle,
davvero, quelle la macchinassa, che... perché sentite il rumore delle macchine, è davvero lì.
Giusto evidenziarlo, brava Giulia.
No, evidenziamolo, è davvero lì. Assolutamente. Vi dicevo, c'è grandissima curiosità per quelle che saranno le scelte di Maurizio Sarri nel corso di questa sera, perché in difesa e in attacco potrebbe esserci sostanzialmente qualche sorpresa relativa a quei giocatori che hanno giocato le tre partite per intero fino a questo momento, partite dispendiose sia contro il Milan che contro il Napoli evidentemente, ma anche lunedì scorso al Dallara. Riflettori puntati in questo senso su Bonucci e De Ligt, anche perché c'è Rugani che potrebbe tranquillamente giocare e garantire le stesse prestazioni, di conseguenza uno dei due potrebbe magari rifiatare, così come in avanti c'è da capire se uno tra Cristiano Ronaldo e Dybala a sorpresa resterà fuori dall'undici iniziale.
Ah, ci metti anche Dybala tu dentro questo dubbio?
Sì, perché Douglas Costa col Bologna ha fatto solo 10 minuti sul finale, Bernardeschi ha fatto una buonissima prestazione, credo vada a guadagnarsi la riconferma. È chiaro che tra Dybala e Ronaldo uno potrebbe riposare stasera e l'altro magari martedì contro il Genoa, considerando che in panchina Sarri ha anche a disposizione l'arma Higuain, che rientra dopo l'infortunio. Quindi ripeto, secondo me ci potrebbero essere delle grandi sorprese questa sera. Anche Rodrigo Bentancur non sono così sicuro che possa partire titolare, c'è da capire come sta Ramsey, eventualmente il gallese potrebbe essere il titolare e Bentancur potrebbe subentrare nel secondo tempo. Pjanic invece dovrebbe giocare titolare, malgrado sia al centro di questa trattativa col Barcellona, nello scambio con Arthur. Ecco, vi ascoltavo con attenzione prima, secondo me la percezione di tutta la vicenda è un po' sporcata da alcune indiscrezioni, perché io non sono così convinto che la Juve abbia fatto chissà quale corte ad Arthur. Ma il Barcellona, per interesse, per chiudere questa operazione entro il 30 giugno e avere un'incidenza positiva sul suo di bilancio, ha fatto sicuramente una fortissima leva sul calciatore e sulle intenzioni dello stesso, che fino a pochi giorni fa non sembravano pro trasferimento. Il brasiliano ha capito di essere uscito completamente fuori dal progetto tecnico di Setién. E a questo punto con l'apertura così. Ieri il parere è positivo sulla proposta di ingaggio da parte della Juve, il tavolo della trattativa praticamente è ai dettagli, quindi tra domenica e lunedì si potrebbe chiudere questa fase con Pjanic che diventerà un giocatore del Barcellona, viceversa Arthur della Juve. Chiaramente entrambi resteranno fino al termine della stagione con i loro club di provenienza.
Ecco, al di là della cronaca, fredda o calda che sia, chi ci guadagna secondo te, Giovanni, in questo scambio?
Io credo possano guadagnarci davvero tutti, ma tutti, intendo davvero tutti, perché Pjanic non si è mai scusato per intero nel progetto tecnico di Sarri, che voleva alcune cose, ma altre su altre non è mai riuscito a dare quelle garanzie che voleva l'allenatore. Arthur è un giovane che comunque si può ancora far crescere sotto diversi aspetti e quindi diciamo che può essere individuato come il primo rinforzo di una Juve più sarriana. Io credo il primo puntello di un centrocampo che nel futuro prossimo sarà rivoluzionato. E poi chiaramente non c'è da nascondere l'aspetto economico, perché la Juve sostanzialmente ha già ammortizzato la cifra dei 32 milioni pagata come clausola alla Roma nel 2016, quindi il trasferimento ti porta ad una plusvalenza pura. Se dovevi fare una scelta tra i pezzi pregiati, il male minore oggi era rappresentato da Pjanic per tutto quello che ho detto prima. Quindi secondo me in questa operazione ci guadagnano davvero tutti, la Juve fa un grossissimo affare, così come Pjanic alla fine sposa il progetto Blaugrana, che è sempre stato un po' nella lista dei suoi desideri.
Giulia.
E beh, credo che a tutti possa piacere un giorno giocare, comunque dire di aver giocato nel Barcellona.
Poi passa da avere compagni di squadra Ronaldo ad avere Messi, sostanzialmente, tra le varie cose.
Sì, direi che non gli va male, ecco. Dai, direi che può ritenersi soddisfatto.
Prego.
Quei 10 milioni che in teoria inizialmente, che la Juve invece dovrà appunto versare al Barcellona e che invece inizialmente si pensava potessero essere inseriti con l'affare De Sciglio, quindi si pensava che De Sciglio potesse andare al Barcellona insieme appunto Pjanic. Credi che obiettivamente i guai fisici del giocatore abbiano fatto così declinare l'offerta, o comunque abbiano fatto tramontare la trattativa?
No, perdonami, morto, ti ho perso Giovanni, per un attimo. Parlavi
l'inserimento di eventuale di De Sciglio nella trattativa. Questo è
guarda, io credo alla fine c'era davvero da definire questo dettaglio. Il Barcellona ha preferito i bonus ad un giocatore. Evidentemente la Juve in questo senso non ha fatto chissà quale ultra proposta, nel senso che mi pare alla fine della fiera il cartellino di De Sciglio possa andare magari su un altro tavolo di qualche altra trattativa. Secondo me Paris Saint Germain
sì,
è
credi,
una situazione
Giovanni,
ancora aperta.
I problemi il giocatore continua ad avere, gioca un giorno, si fa male, gioca due giorni e si rifà di nuovo male, ecco, questi possono comunque minimamente minare ad una possibile trattativa anche più avanti con altri club.
Ma
eccoci, allora sì, ci sono dei problemi di rendimento.
C'è un merito
per quanto riguarda, parli di De Sciglio, no Giulia? Questo è l'interrogativo.
Sì, certo,
la tenuta
certo.
Atletica e fisica.
Marco, perdonami, io sento te, non Giulia al 100%.
No, beh, i grandi dubbi che ci sono sulla condizione atletica, sulla condizione fisica, sulla tenuta, sugli infortuni di Mattia De Sciglio, un giocatore bersagliato dagli infortuni nel corso delle ultime stagioni. Ne abbiamo contati 11, se non sbaglio, con Luigi Schifo nel corso delle ultime 3 o 4 stagioni. Sostanzialmente, dice Giulia, può aver inciso questo ruolino anche nell'inserimento del giocatore nella trattativa.
Ma guarda, io non credo perché nell'ambito dei ragionamenti a me sinceramente sembra che il Barcellona alla fine dal punto di vista economico abbia scelto pure una soluzione un po' più bassa, perché il cartellino di De Sciglio può tranquillamente valere tra i 12 e i 15, alla fine hanno scelto un bonus di 10. Non sono pienamente convinto che quella operazione era tanto relativa allo scambio Arthur Pjanic quanto all'esigenza del Barcellona che in caso di cessione di Semedo aveva necessità, certo, di prendere un terzino. A quel punto poteva pensare a De Sciglio, e nei tanti discorsi di mercato fatti con la Juve evidentemente si sarà parlato anche di quello, però non mi pare che la logica possa portare in questo momento a dire non De Sciglio ma la parte dei bonus. Quindi è chiaro che poi le condizioni fisiche di De Sciglio possono anche portare ad ampie riflessioni, però a me sembra comunque un giocatore che ha mercato e che ha diversi altri club che sono lì pronti a prenderlo, quindi non ne farei una questione di critica.
Ultima cosa, prima di salutarti e ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro, quindi ci sarà Szczęsny in porta questa sera? Non ci sono dubbi?
Sì, te lo confermo. Sì.
Benissimo.
Dubbi, diciamo, quasi inesistenti in questo senso.
Grazie davvero Giovanni Albanese, ti ritroveremo nel corso ovviamente del pomeriggio e della serata per il racconto del match. Buon lavoro e buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Un saluto.
Ciao Giovanni.
Tanti messaggi che ci arrivano al 340-54-25-324. Nuovo look borlettiano. Sono un ragazzo semplice, dice Gianluca da Roma. Oh, vedo la Borletto e mi innamoro. Poi ha ragione Giulia, Arthur non farà il regista, sarà Bentancur il sostituto di Pjanic. Allora, ora si spara su De Sciglio, che non andrà al Barcellona dicendo che è un bidone, ci scrive un nostro amico. Se fosse vero, Sarri, Allegri e Mancini che lo fanno giocare sarebbero incompetenti, come mai hanno il coraggio di dirlo? Parte della tifoseria dovrebbe tifare per un anno insomma altre squadre, sostanzialmente, senza entrare nel merito, ecco. Poi Rugani può tranquillamente giocare, mi pare un parolone. Un altro messaggio, E poi il Barça ha scaricato Arthur, non scordiamolo, ci scrive, se non erro, allora dovrebbe essere sempre Gianluca da Roma e poi Massimiano da Liverpool, attenzione per l'attacco ad Aubameyang. E questo è il messaggio di Massimiliano da Liverpool. Abbiamo anche qualcosa da ascoltare.
Ce ne sono anche su Facebook.
Li leggeremo.
Ce ne sono anche su Facebook.
Note vocali. Sentiamo.
Buonasera Radio Bianconera.
Luca Renna.
Per quanto riguarda lo scambio Arthur Pjanic, sì, non è che sia molto convinto.
Come mai?
Andare a pagare,
beh,
un giocatore 70 milioni di euro, perché facendo lo scambio con Pjanic viene all'incirca quella cifra lì. Un giocatore che devi pregare per farlo venire alla Juventus, un giocatore che non trova spazio nel Barcellona,
ne trova
valutato
poco,
una cifra monster, non è che sia un grande colpo, sinceramente non mi aspetto grandi cose da lui, spero di sbagliarmi. Però,
allora, rimanete con noi, grazie a Luca D'Aenna. Alle 16 sentiremo nostro amico Mario Gago, corrispondente per Radio Onda Cero, tra l'altro adesso in Spagna, in questo periodo, e ci farà una scheda attenta, una valutazione sul giocatore Arthur, 23enne centrocampista, grande tecnica, è una grande scommessa direi, soprattutto dal punto di vista tecnico per quanto riguarda questo trasferimento. Qui ragazzi si tratta fondamentalmente di un'operazione di bilancio che sistema un po' tutto, sia sponda Juve e sia sponda Barcellona. Ci fermiamo un attimo, andiamo verso il notiziario sportivo, rimanete con noi.
Un sorriso può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Radio Bianconera, nati per vincere. Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 26 minuti dopo le 15. Tanti messaggi al 340-5425-324. Le trattative per il bilancio non mi danno fiducia. Plusvalenza è il nome di un giocatore, siamo messi male, loro pensano al brand, al sito web, alle plusvalenze, peccato che alle vittorie si costruiscono con i grandi giocatori, non certo con Rabiot, Ramsey e Arthur. Mamma quanto è severo questo messaggio da parte di un nostro amico, sì, che non si firma, fallo nel corso magari della puntata. Poi Pepe da Benevento, ciao ragazzi, stasera mi aspetto due cose.
055, guarda, lo riconosco io, è sempre Gianluca da Roma.
Gianluca da Roma, grandissimo, addirittura sai il numero a memoria, questa cosa è
proprio... perché ne ha mandati 200.
È emblematica, farà piacere al nostro amico Gianluca, che salutiamo ancora. Allora, Pepe da Benevento,
ci
ciao
sono
ragazzi,
anche tanti messaggi su Facebook, poi li leggiamo dopo.
Stasera ci scrive, mi aspetto due cose dalla serata calcistica: una vittoria bella e convincente della nostra Juve contro una squadra piccola, con tutto il rispetto per il Lecce, e permettetemelo, quella del Benevento che dicendo ad Empoli sarebbe matematicamente in Serie A, insomma questo è il messaggio da parte del nostro amico. Non ci dimentichiamo che con Lecce la Juventus pareggiò all'andata in virtù di quei, sì, due rigori trasformati da Dybala e Mancoso, una partita ovviamente diversa per,
e non c'era Ronaldo,
forse non c'era
Ronaldo,
è andato a Tartuffi, non so se ricordi in quel periodo.
Cosa?
Andò a Tartuffi.
Andava per Tartuffi, è vero. Ecco. Però quando ieri si parlava di una sua possibile assenza, appunto, io mi chiedevo se non avesse imparato qualcosa dall'assenza proprio nella gara d'andata di Ronaldo. Infatti mi ha ascoltato magicamente ed è comunque tra i convocati, quindi chissà.
E vedremo, però c'è qualche piccolo dubbio sulla sua presenza dal primo minuto. Piccolo. Magari chiediamo
c'è
quanto piccolo, quanto grande a Romeo Agresti di gol.com. Buon pomeriggio. E ben ritrovato.
Buon pomeriggio a voi. Mi inquieta il fatto che Giulia Borletto riconosca i numeri così, però però è anche una dote.
Guarda che io ho una buona memoria, sono bionda ma ho una ottima
Gianluca
memoria.
Non è da Roma ma da Lago Maggiore, vabbè.
È da Lago Maggiore, mi ha subito bacchettato, vedi, di no, va bene, neanche che mi ricordi il numero, basta.
Okay.
Ciao Romeo.
Ciao ragazzi.
Chiedo a te, allora, sì, ho aperto il collegamento con questo piccolo dubbio che riguarda Ronaldo, la presenza dal primo minuto.
Ma a me stupirebbe molto se non dovesse giocare. Vuoi perché comunque con Lecce è la partita ideale per continuare a trovare, diciamo, continuità dal punto di vista fisico, per rodarsi in vista degli appuntamenti più probanti e poi anche per segnare, no? Perché che se ne dica, Ronaldo ai premi individuali, alla classifica a marcatori tiene come, quindi magari sfruttando il fatto che Immobile non abbia segnato a Bergamo può essere un'opportunità.
Beh, sì. Sono d'accordo con te, è ancora presto per riposare, mi sembra così.
È presto, è presto, anche perché questa è una partita fondamentale per mettere ulteriore pressione sulle altre due, no? Sulla Lazio e sull'Inter. Quindi onestamente sì, mi aspetto che Ronaldo, cioè, o non lo convochi e si va a riposare, come è accaduto, come dicevate giustamente, all'andata, oppure se lo convochi gioca.
Giulia.
No, anche perché qualche problemino c'è già anche in altre parti del campo, direi, quindi dove si può andare lisci, direi di non stare a complicarsi esageratamente la vita. Ti immagini magari, al di là di tutto, visto che comunque si parla di Matuidi, terzino, eccetera, magari possa invece decidere di schierare una difesa 3 o escludere?
Qua è difficile, è dura.
No, credo poco la difesa 3 perché, cioè, Tartari rappresenta davvero il male assoluto dal punto di vista calcistico, ma lo ha detto anche lui in più interviste, ha detto, cioè, non mi vedrete mai proporre la difesa 3. Quindi,
vade
anche
retro,
se poi
difesa 3, vade retro.
No, che poi se analizzi le caratteristiche ci sarebbe la grandissima, le caratteristiche di questa rosa. Però dovresti cambiare allenatore, credo che fin quando ci sarà Sarri vedremo tutto, ma proprio tutto, ma mai la difesa 3.
Come vedi tu invece, te l'abbiamo già chiesto nel corso della settimana, ma adesso che cosa fatta questo scambio? Chi ci guadagna? Pjanic, Arthur? Abbiamo considerata noi un'operazione di bilancio, ma anche una grande scommessa dal punto di vista tecnico.
Beh sì, comunque Arthur è un giocatore che è un titolare del Barcellona, uno che
titolare aggiunto, dai, sì.
L'anno scorso ha fatto molto bene, quest'anno non tantissimo, però è un giocatore di prospettiva di 23 anni, e soprattutto, ragazzi, questo è un titolare anche della nazionale brasiliana, cioè non è che stia arrivando pinco pallino. Certo. Poi è chiaro che al tempo stesso la Juve lascia andare un giocatore importante, che anche lui nell'ultimo periodo non ha fatto molto bene. Io credo che a livello collettivo, globale, forse ci guadagni la Juve in chiave progettuale, perché comunque Arthur è già forte, ma può diventarlo ancora di più essendo molto giovane. Pjanic mi è sembrato un pochettino in parabola discendente, però sai, magari trasferirsi a Barcellona, un calcio aulico, un calcio che può valorizzare anche le sue caratteristiche, la mezzala, secondo me ci può stare, no? Che dopo un po' di anni decidi di fare anche un cambiamento di conto. Però, se devo dirla, mi è piaciuta molto come operazione, perché ottimizza al massimo la cessione di Pjanic che ha 30 anni e quei soldi non li avresti più presi.
Ecco, dal punto di vista tecnico ci hai già risposto. Ti chiedo come giudichi queste quattro stagioni di Miralem Pjanic, al netto di quest'ultima ancora in atto.
Beh, comunque Pjanic è stato un grande, a tratti grandissimo. Io credo che il top a livello di rendimento individuale, ma anche collettivo, l'abbia toccato nel centrocampo a due, no?
Quando l'anno di Cardiff, certo.
Duetato lui a Cardiff, secondo me, finché ha birra delle gambe, ha fatto una gran partita. Poi, complice l'infortunio, è calato di rendimento. Però per me Pjanic è stato un ottimo giocatore, un giocatore che ha anche retto il centrocampo a tratti da solo. L'hanno smontato e rimontato, lui è rimasto sempre una certezza, però ultimamente l'ho visto un po' in difficoltà, soprattutto dal punto di vista mentale, quindi credo che davvero gli faccia bene cambiare aria.
Giulia.
Sì, a me l'unica cosa che spaventa di Arthur forse è il cognome, o comunque si chiama Arthur Melo, quindi non abbiamo grandi fortune, sì. Non abbiamo avuto
l'abbiamo sottolineato
fortune, con un altro Melo, ecco, quindi comunque mi auguro e spero che tutto possa essere quindi diverso. Ecco, come ti immagini le prossime partite, il prossimo mese e mezzo neanche di campionato per Miralem Pjanic? Cioè, se lui entro la prossima settimana, inizio della prossima settimana, sarà annunciato come nuovo giocatore del Barcellona, a differenza di Arthur che praticamente non gioca mai, vivrà questo periodo in maniera un po' più controversa?
Sai, però adesso anche a Barcellona hanno i loro problemi, perché De Jong si è fatto male, Busquets non sta bene, nell'ultima il partito titolare contro il Bilbao, quindi secondo me Arthur giocherà tanto, così come giocherà tanto Pjanic, perché la Juve ha poche alternative, mancano 11 partite di campionato, più o meno un'altra di Champions, sono professionisti, sono molto professionali, è chiaro che poi c'è un rischio, perché il rischio infortuni potrebbe compromettere poi un'operazione da 70 milioni per quanto concerne Arthur e 60 per quanto concerne Pjanic, quindi non stiamo parlando di noccioline, D'altro canto, mm-hmm. però, gioco forza non vedo alternative, cioè, sarebbe quasi inutile, cioè, relegare Pjanic in panchina per due mesi, pur sempre Pjanic, e quindi nell'immediato credo che farà davvero tutto per i colori bianconeri, così come Arthur farà tutto per la maglia blaugrana.
Dove pensi?
Diciamo che verrà Prego. Fuori la professionalità del giocatore, scusa, in questo caso,
sì,
in questo momento.
Sì, ma anche perché credo che entrambi vogliono lasciare comunque un ricordo netto, nel senso sia Barcellona che la Juve sono investita per lo scudetto e per la Champions. Quindi onestamente credo che entrambi, prima di tuffarsi in queste nuove avventure, vogliano guadagnare gli ultimi trofei, che poi, non dimentichiamolo, sono anche bonus. Quindi, cioè, se vinci, prendi anche dei soldi, questa è la componente sempre fondamentale.
Importante sottolinearlo, ovviamente. E ti chiedo in chiave mercato ancora, soprattutto pensando alla zona offensiva, Higuain è partente di sicuro, c'è qualche possibilità che rimanga? E poi quali sono i nomi attenzionati, almeno al momento, anche perché credo che insomma in caso di partenza di Higuain non ne basti uno di attaccante da prendere in rosa in virtù della partenza di Mandzukic, insomma, uno... Dobbiamo ragionare in questo senso? Esce un giocatore, entra un giocatore anche nel reparto offensivo? Insomma, quali sono al momento le tue sensazioni?
Ma sai, onestamente bisogna capire cosa vorrà fare davvero Higuain. Perché se Higuain vuole fare un passo verso, diciamo, un calcio meno competitivo per avvicinarsi verso casa, quindi tornare in Argentina, quelle cifre la Juve a livello di bilancio non le prenderà mai, perché dal primo luglio Higuain a bilancio peserà 18 milioni e quindi è difficile che River Plate ti offra una cifra simile, così come anche i club statunitensi. Io mi aspetto che possa concretamente partire. Al tempo stesso, sul sostituto, sì, è vero, piace Milik, c'è anche il Tottenham, però secondo me possono emergere nuove tracce da cui all'apertura del mercato, perché sai, tutto è molto volubile. Certo. Basta un mal di pancia, basta una strategia. Di certo, però Milik è un calciatore che piace.
Però Milik non basta, questo vuoi dire?
Milik, secondo me no, assolutamente, anche perché servirebbe per me un'alternativa corposa, considerando come nella passata stagione la Juventus avesse per esempio Mandzukic e Ken. Quest'anno invece solo Higuain, ti manca un'alternativa, ed è tra l'altro una falla che abbiamo notato palesemente in Coppa Italia, dove tu non avevi alternative.
È proprio chiusa la questione Icardi per la Juventus, oppure no?
Ma sai, Mark, mi sembrerebbe strano che il Paris Saint-Germain nella stessa sessione di mercato decida di sostituire due attaccanti. Cavani l'ha persa a costo zero e Icardi invece l'ha riscattato, quindi mi sembra strano, ecco.
Giulia.
Sì, pensando appunto, tornando all'operazione Arthur, è un giocatore che sembra fatto apposta, come si dice da un po' per Maurizio Sarri, si continua comunque a parlare della possibilità di arrivare a Jorginho, che è un altro giocatore, suo pupillo. Questo vuol dire che non ci sono dubbi, Sarri comunque anche il prossimo anno sarà sulla panchina della Juventus.
Questo lo capiremo col trascorrere delle settimane, nel senso
che solo vivendo
sia... No, credo che sia fondamentale davvero, vincere lo scudetto, che l'obiettivo minimo, però è l'obiettivo che ti può salvare la panchina, quindi il buon senso e anche poi quanto stiamo vivendo a livello di storia lascia pensare che difficilmente la Juventus metta alla porta un allenatore che ha ancora 2 anni di contratto. Però se non vinci, qualche riflessione secondo me la fai, anche perché hai perso già 2 anni.
No, appunto, però il mercato che stai facendo anche comunque è di suo interesse, quindi voglio dire,
sì,
è qualcosa che forse non si è fatto quest'estate, per cui i segnali ci sono.
Sì, i segnali ci sono, anche se poi sai, Arthur è talmente un buon giocatore che lo puoi ottimizzare con tanti allenatori, nel senso che ci sta questo ragionamento che fai. Sicuramente se pensiamo ad Arthur e pensiamo ai centrocampisti attuali, questo che sta per arrivare è un giocatore più sarriano rispetto agli attuali.
A poche ore dal fischio d'inizio, domanda obbligatoria a Roma, oggi che è venerdì, che partita sarà questa Juventus-Lecce? Ovviamente considerando insomma anche il momento della squadra di Liverani, senza dimenticarci però dell'andata, no? Quel pareggio beffardo.
Ma sarà una partita scorbutica, nel senso che Lecce
verrà a chiedere che partita sarà,
visto, che emozione.
Il Lecce verrà a Torino senza nulla da perdere, quindi se la giocheranno, però io ho visto il Lecce in grande difficoltà contro
col Milan, sì, brutta partita.
Credo che sia la peggior difesa della Serie A, quindi mi aspetto che la Juve faccia la Juve, anche perché tra Lecce e Genova, sponda rosso-blu, devi fare 6 punti, e ci aggiungo altre con il derby, quindi secondo me le prossime 3 o 4 partite sono davvero fondamentali, non puoi sbagliare.
È vero, senza dubbio, soprattutto appunto verso il derby della Mole, sarebbe davvero un colpo importante fare bottino pieno. Grazie davvero Romeo Agresti, ci sentiamo questa sera, ci vediamo allo stadio, magari anche intervenendo attraverso queste frequenze. Buon pomeriggio e buona
a
buona.
Voi, a stasera.
Ciao.
Tanti messaggi,
leggiamo
giusto?
Messaggio,
prego,
okay,
attraverso Facebook.
Leggiamo?
Vai.
Se vuoi leggo anche gli altri, ce ne sono anche tantissimi sulla nostra, la nostra casella di numero telefonico. Ciao Arthur, grande colpo tecnico ed economico, può fare il regista e la mezzale, uno dei giocatori alla Xavi, alla Diego Alcantara, si completa alla perfezione con Bentancur, quindi bravo Paratici. Non si firma, ma direi che è più che positivo questo messaggio. Stasera mi aspetto una grande partita a Rocco da Torito, i grandi giocatori e i grandi risultati si raggiungono anche passando attraverso plusvalenze e cessioni. Il Pjanic di oggi non è più funzionale per il centrocampo della Juventus, speriamo che Arthur faccia parlare poi il campo. Questo è il messaggio di Fabio. Facendo gli scongiuri, se uno dei due si facesse male, che accade?
Chi fa riferimento?
Che accade? Ah, uno tra Arturo Piani, cioè non falta certamente la trattativa.
Ovviamente, i tempi di questa trattativa sono emblematici, considerando che si va verso il 30 di giugno, quindi è un'operazione, lo sottolineo ancora una volta, caratterizzata da questa esigenza, sistemare anche il bilancio o comunque, diciamo, attraverso questa operazione cosmetica, renderlo più bello, più gradevole in proiezione appunto chiusura di bilancio. E poi c'è questa scommessa dal punto di vista tecnico verso un giocatore che, lo ricordiamo, è 6 anni più giovane rispetto al bosniaco, è un giocatore che ha trovato spazio a Barcellona, grande tecnica, grandi caratteristiche dal punto di vista del palleggio, sembra, guardarlo, quel poco che ho visto, sembra che abbia il pallone attaccato ai piedi questo giocatore, ha una tecnica sopraffina e anche un bel tiro dalla distanza, considerando anche le sue caratteristiche di brevilinea. Prego.
Poi c'è Gianni da Pordenone che invece dice: scusate ragazzi, ma se il centrocampo del Barcellona è stato fatto con Busquets e De Jong, il terzo centrocampista se lo sono voluti giocare tra Vidal, Rakitic e Arthur, quindi di quali dubbi ci possono essere sulle presenze di Arthur? È giovane, va aspettato, l'affare lo fanno le due società, quindi comunque per il momento sono abbastanza positivi sul suo arrivo.
Qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro in regia di Vro. Ci sentiamo, nota vocale al 340 54 25 324.
Buon pomeriggio.
Eccolo.
Ragazzi, allora, prima di tutto, io bisogna lo vedere questo ragazzo, quando lo vedo giocare lo giudico,
sì,
però posso già giudicare Pjanic, che mi aspettavo molto, ma molto di più da lui, quindi prima di giudicare aspettiamo. Però più che altro vorrei dire, parlare della partita stasera.
Vai,
prendiamola subito le molle, cioè non pensiamo ad andare lì e giocare e fare una passeggiata,
ci vuole la calma,
perché io credo che non vedremo il Lecce che ha giocato contro il Milan, quindi subito belli carichi, perché queste sono partite trappola. Ciao ragazzi,
grazie davvero per questo messaggio. 42 minuti dopo le 15 ci fermiamo un attimo, poi rimanete con noi, sì, graditissimi ospiti, e poi un focus attento per quanto riguarda Arthur.
Un sorriso può dire tante cose: migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 15:44 minuti, tanti messaggi anche attraverso Facebook, vero Giulia? L'affare sta nel costo e nell'età, ci scrive Paolo. Arthur ha 23 anni, e quindi sostanzialmente avallato dal nostro amico questo scambio con conguaglia a favore del Barcellona. Vogliamo leggere qualcos'altro mentre ci colleghiamo con il nostro prossimo ospite?
Sì, vediamo Rabiot e prendiamo Milinkovic-Savic, ecco. Ci chiede Alessandro, vabbè, ha fatto un po' un mix. Pjanic farà la fine di Ibrahimovic al Barcellona, il messaggio sempre di Paolo, che però poi dice Rabiot è un talento ancora che deve ancora dimostrare. Io non lo cederei così presto, quindi si battibeccano tra
di loro, sì, apertissima la conversazione. Poi Alessandro scrive: piaceva anche a me, ma ha dimostrato poco o niente. Per lo stipendio che prende possiamo fare il sacrificio di cederlo. Parla di Rabiot, quindi questo dibattito aperto attraverso la nostra chat. Altri messaggi appunto che vanno verso dei nomi importanti: Kanté,
Fofana dell'Udinese, Milinkovic.
Milinkovic-Savic ritorna questo nome ciclicamente. Lui vicino, comunque, sì. Diciamo così, in cima alla lista dei desideri di Paratici in quell'estate caldissima che poi portò in dote Cristiano Ronaldo. E quindi cambiò tutto, ovviamente.
Forse
in virtù dell'arrivo di
Cielo Stesso. Esagerata che faceva all'epoca. Lo Tito ha bloccato il tutto, ma non soltanto il lavoro con la Juventus, sicuramente ha fatto le fortune della Lazio ulteriormente, Milinkovic-Savic in questi anni, però comunque quei famosi 100 milioni appunto continuano a rimanere lì e a non andare nessuno giù da nessuna parte.
Con grande piacere diamo il benvenuto a un ex giocatore della Juventus, ma ha fatto un po' il giro d'Italia, oggi allenatore se non sbaglio, vero Matteo Brighi? Buon pomeriggio e benvenuto.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
Diciamo bene, no? Da osservatore ti chiediamo, tu hai smesso da pochissimo, sei patentato tra virgolette per quanto riguarda la tua nuova avventura, diciamo così, come allenatore, anche se forse non hai ancora tra virgolette le idee chiare sul tuo futuro su una panchina, insomma, ti chiedo una valutazione in generale, poi magari se vuoi dirci di più in merito al tuo presente, per quanto riguarda questa corsa a scudetto e in generale la ripresa del campionato.
Sì, no, patentato sì, ma con l'idea di non allenare perché okay. Troppi pensieri hanno secondo me gli allenatori, mi diletto con i bambini a Rimini dove sono, alleno giusto i bambini. Per il resto no, la ripresa è stata sicuramente una cosa positiva dopo tutto quello che è successo, è una possibilità di così, una vita di continuare quello che poteva essere una normalità, c'era tanta voglia di vedere calcio, c'era anche tanta voglia di giocare per quanto riguarda i protagonisti, penso che la ripresa sia come si è conclusa, insomma la Juve che era e rimane favorita, anche perché le altre stanno un po' così, sono partite con questo passo falso, però insomma penso che il campionato sia ancora lungo e possa ancora dirne tante, certo. Insomma, per tutte le posizioni.
11 giornate, poi però questa partenza in Coppa Italia è un po' claudicante per quanto riguarda la Juventus, a te ha spaventato da osservatore, insomma, ci hai visto qualche lato debole, poi insomma contro il Bologna qualcosa di diverso.
Sì, ha un po' stupito la difficoltà che magari ha avuto la Juve a creare gioco, ha trovato due partite simili con squadre chiuse, quindi magari si aspettava così, il colpo di genio che non c'è stato, probabilmente hanno ancora così, sono un po' arrugginiti e comunque sperano che la stagione loro duri il più possibile, non finisca col campionato, perché poi hanno qualcosa da andarsi a giocare di importante, però insomma la vedo ancora favorita, e anche se ogni partita, ripeto, anche perché la condizione ancora non è ottimale, riserva ogni insidia.
Giulia.
Ciao Matteo. Senti, tu non l'hai incontrato Pjanic, se non sbaglio, alla Roma, non vi siete incontrati in squadra, però lui
no.
Al momento è al centro del mercato e ha un passo praticamente il suo passaggio a Barcellona. Ecco, fossi in lui avresti tentato ancora magari di arrivare a qualcosa qui a Torino, comunque in Italia, o rifiutare il Barcellona è davvero impossibile?
Ma credo che rifiutare il Barcellona è molto molto difficile, adesso impossibile
è da pazzi.
Comunque sì, non sta sicuramente in una squadra che tanto distante da quello che può essere la potenza del Barcellona, però sicuramente il fascino del Barcellona è secondo me anche quello che stanno studiando la Juve, magari qualcosa di diverso, è che io penso che se il Barcellona chiama, la Juve non fa, la Juve può fare di tutto per non farti andare, ecco, probabilmente ognuno ha fatto i suoi conti. È chiaro che il Pjanic, che adesso bastano due partite un po' così sbiadite per far dire che non è più il Pjanic di una volta, però un giocatore come Pjanic prima di darlo via ci penserei due volte, ecco, per questo dico che probabilmente la Juve ha fatto i suoi conti.
Tornando indietro nel prego.
Scusa,
vai,
Marco,
Giulia, vai pure.
Scusa, volevo concludere questa cosa di Pjanic. Tu in un'intervista avevi detto che alla Roma all'epoca avresti tolto proprio Pjanic, ecco, ma la Juventus ci perde o guadagna qualcosa magari con l'arrivo di Arthur?
Ma Pjanic sicuramente qualcosa ti... Il Pjanic dei tempi quando la Juve girava forte, insomma, era un qualcosa in più. Arthur è più giovane, quindi ci guadagna in età, ci guadagna in tanti aspetti, forse più duttile, più utilizzabile in tante zone, però credo che a quei livelli tutti ci perdono e tutti ci guadagnano.
Ecco, restando al centrocampo, quindi seguo anche il vostro filone, come giudichi al momento la stagione dei due nuovi arrivati, su cui ci sono grandi critiche, due parametri zero, Ramsey e Rabiot?
Ma Rabiot fa vedere a sprazzi, sicuramente sono arrivati in un momento di cambiamento, la Juve è cambiato allenatore, è cambiato un po' il modo di, secondo me quello che veniva chiesto ai giocatori è molto diverso. Quindi tu arrivi in un ambiente nuovo con grandi pressioni, con grandi attese, e non è facile, è chiaro che giudicando così, insomma, possiamo dire sono sotto le attese, ecco, perché comunque erano arrivati annunciati come quelli che dovevano dare il cambio di passo. È chiaro che non è mai facile imporsi, poi quello che sono, insomma, stanno lì. Poi magari domani vanno al Barcellona di turno e tornano a esprimere quello che esprimevano, però insomma adesso sottotono, la Juve che è davanti in campionato, ha perso la finale di Coppa Italia agli ottavi di Champions, quindi le aspettative sono quelle. Poi è chiaro che se andiamo a analizzare giocatore per giocatore forse ci si aspettava qualcosa di più,
un rendimento leggermente più alto, però c'è ancora un pezzo di stagione da vivere. Giulia,
senti, tu sei arrivato nel 2000 a Torino, avevi 19 anni, rimpiangi di essere magari arrivato così presto in una squadra come la Juventus, pensando poi a come è stato il tuo cammino e anche alla fortuna che hai avuto a Roma? Ecco, fossi arrivato in un momento simile a Torino, forse saresti rimasto di più?
Sì, vedendo quello che magari è stato dopo, non... Però credo che poi ognuno alla fine bilanci quello che fa nella carriera, quindi è stato anche uno dei pochi anni in cui la Juve non ha vinto, quindi si è voluto cambiare dopo.
L'anno di Ancelotti, no?
Sì,
sì, sì, è quello di Ancelotti, dove ha vinto il campionato la Roma.
La Roma, secondo.
Io penso sempre che uno quando tira la riga e vede quello che è stato fatto, insomma, poteva, non poteva, sono scelte che poi si bilanciano nell'arco di quelli che sono 20 anni. Chiaro che il rammarico di poter dire sono stato alla Juve, ho giocato sì con tanti campioni, esperienza, sicuramente è stato una cosa importante per me arrivare dalla C a giocare e allenarmi con tanti campioni. Il rammarico di dire è l'unico anno dove magari non si è potuto vincere, però insomma
è un trofeo, ha avuto tempo di alzarlo comunque, no?
La Supercoppa
con l'anno sì. Però quando parlo di Juve, di quello che mi ha lasciato, sicuramente sono più le cose avute, insomma, di quelle che potrei avere in teoria lasciato.
Tu hai fatto un vero e proprio detto giro d'Italia, no? Considerando l'esperienza a Bologna, Parma, Brescia, Chievo, soprattutto Roma, poi Atalanta, Torino, Sassuolo, ecco, Empoli in chiusura dopo il Perugia. Qual è stata l'esperienza più importante? E ti chiedo anche se vuoi dircelo all'allenatore che ha segnato maggiormente il tuo cammino tra i professionisti.
Roma ti dico, perché comunque sono stati 4 anni importanti
con Spalletti o Ranieri?
Con Spalletti prima e Ranieri anche dopo.
Con Ranieri dove... quasi scudetto.
Sì, anche lì abbiamo fatto
strepitoso cammino.
Siamo arrivati, sì, abbiamo beccato, purtroppo sono stati gli anni dell'Inter che lasciava poco. È un po' come il rammarico che negli ultimi anni può avere il Napoli quando hai la squadra per vincere, però davanti arriva sempre qualcuno di più forte, quindi esperienza anche in Europa, se devo dirne una, Roma, anche perché come Roma. Piazza è quella che ti fa vivere di calcio e ti fa sentire veramente giocatore a 360 gradi.
Giulia?
Senti, tu nel 2001 sei stato incluso nella lista, mi sono preparata, dei migliori giovani calciatori stilata da Don Balon, e nel 2002 hai vinto anche l'Oscar del calcio come miglior giovane. Ecco, in chi ti rivedi adesso? Vedi qualche giocatore, qualche centrocampista che ha magari le tue caratteristiche?
Ma sicuramente qualunque squadra. C'è un ritorno da qualche tempo al giovane, perché comunque sono giovani bravi e rivedersi è dura, forse chi è fuori può
posso dire. Provarci io? Zaniolo.
Beh, Zaniolo, sì, no, anche Pellegrini mi piace, cioè Barella, certo. Sono tutti giocatori che c'è un po' la riscoperta ultimamente, anche forse perché è tornato Mancini con la nazionale, ha un po' a riportarci a guardarsi in casa, quindi secondo me di giovani bravi adesso
anche Sensi, che non arriva da Rimini come te.
Sì, ha fatto sì qualche anno qua, no ma stesso Mandragola, Cristante, ce n'è tanti, speriamo, insomma, questo secondo me sarebbe stato l'anno dell'europeo in cui l'Italia avrebbe fatto sicuramente bene, un anno in più di maturazione magari può aiutare, ecco, recuperiamo il Zaniolo che sarà fatto male. Però adesso ce ne sono tanti, c'è un po' la riscoperta.
Grazie davvero anche di essere tornato indietro nel tempo insieme a noi, Matteo Brighi, è stato un piacere averti in collegamento telefonico.
Grazie.
Risentirci, buon lavoro.
Grazie.
Buon proseguimento.
Ciao, buon lavoro.
Buon pomeriggio.
A voi. Ciao.
Bello questo Marcord, bello rivivere quei momenti particolari, ovviamente una bellissima esperienza, io ricordo delle grandissime aspettative su un giocatore che poi trovò spazio e continuità, soprattutto in quell'esperienza a Roma.
Anche perché Marco nella stagione 2000-2001 lui aveva come compagni dei giocatori pazzeschi che poi sono esplosi
come
anche
no.
Non soltanto in campo ma anche in panchina, Conte,
Zidane, Conte.
Inzaghi, Tudor, Zidane, Ferrara, quindi comunque era una squadra effettivamente per un ragazzo forse di 19 anni un po' impegnativa, difficile inserirsi o comunque appunto far vedere grandi cose.
Si inseriscono
spazio.
I nostri amici, restando sul pezzo, allora se Rabiot finisse sul piatto per far tornare Pogba, io lo porterei in canoa fino in Inghilterra, ci scrive Fabio. Beh, lunga la manica,
lunga,
fatta in quel modo, però
devi fare il giro.
Prima o poi si arriva. Sì, vabbè, penso solo la manica, no? Da tutto il giro, vabbè. Diventa impegnativo.
Vuoi andare in canoa, devi
si continua a non voler capire che Rabiot sia arrivato dopo quasi un anno di inattività, è proprio per questo che doveva essere impiegato di più per entrare in condizione. C'è stata anche l'emergenza sanitaria che conosciamo bene, ovviamente, però la presenza di Rabiot non è stata continua, considerando il suo rendimento in particolar modo. Su Ramsey solo un orbo si aspettava di più, bastava leggere la sua cartella clinica. Massimiliano da Liverpool, sempre attento e sempre appunto pertinenti le sue considerazioni. Abbiamo altro da leggere prima di andare verso il notiziario. Attraverso Facebook, tanto continuano a discutere i nostri amici.
Sì,
è
bellissimo, su Facebook ci sono Paolo e scusami Alessandro che battibeccano abbastanza. Comunque Ramsey non lo vedo da Juve, allora diciamo che vorrei anche Chiesa. Kanté non vi piace? Sono appunto, si parla molto molto di mercato ora, anche perché è difficile ancora non vederci in ottica calciomercato. Siamo ormai alla fine del mese di giugno e solitamente a quest'ora avremmo già assistito a visite mediche e conferenze stampa molto probabilmente, quindi ci stiamo già un po' proiettando a quello.
Ancora qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro di Vrosh in regia.
Ciao ragazzi, Adriano.
Ciao.
Da Torino.
Ciao Adriano.
Ciao.
I tifosi juventini sono proprio esperti pure di mercato,
Come no?
Ma io direi
soprattutto quelli che intervengono.
Visto che sono così
lui
bravi,
è molto positivo.
Secondo me Paratici deve portare Gagliardini, grande giocatore, che l'hanno pagato 30 milioni i nostri prescritti. Sì. Ma che state a dire? Accontentatevi di quello che ci dà la società. Ma voi guardate le altre squadre che affari fanno. Cioè, se Arthur non vale 80, neanche Pjanic non vale 70.
Giusto.
Ok? Dai ragazzi, speriamo di vincere stasera fino alla fine.
Bravo. D'accordissimo, sì, sempre grande
quanto
positività da parte del nostro amico.
Sono sempre positivi.
Ha evidenziato queste valutazioni che sono un po', tra virgolette, dopate dall'esigenza di sistemare i bilanci in maniera assolutamente legittima. Non credo che, insomma, sì, attraverso qualcosa di diverso da uno scambio ci sarebbero state queste valutazioni per quanto riguarda questi due giocatori, che comunque operazione che fa bene un po' a tutti, considerando che appunto Pjanic comunque va a giocare al Barcellona insieme a Messi in un centrocampo di grandissimo livello, la Juventus svecchia il reparto con un profilo di grande qualità che rappresenta comunque, lo abbiamo ricordato e lo sottolineiamo, una buona scommessa da vincere, su cui ci sono
Marco,
degli
ci
interrogativi.
Marco, ci chiedono anche, scusami, prego, se Klopp rimane a Liverpool.
Beh, direi di sì, non lo so, presumo di sì, dopo aver vinto,
avrà
dopo 30
piena?
Anni il titolo alla Premier League, potrebbe essere, insomma, nei sogni dei nostri amici, insieme a un altro allenatore che oggi lavora in Premier League, uno dei, appunto, dei sogni. Ma credo che la riconferma di Sarri passi davvero da questi momenti crocevia in campionato che condurranno, e qui credo che la Juventus abbia un vantaggio, magari ne parliamo nella seconda parte, di giocare una competizione per volta, cosa che in passato non è mai stata concessa. Andiamo verso il notiziario e poi torniamo insieme per la seconda parte di Terzo Tempo. Rimanete con noi.
Terzo Tempo.
Quanti protagonisti e quanti messaggi al nostro numero telefonico. Ciao, sono Francesco da Piombino. Se l'amico cerca un compagno di canoa, lo aiuto anche io a portare Rabiot per Pogba. Non so andare in canoa, ma giuro che imparo. Un saluto e forza Juve. Il nostro amico Francesco da Piombino. E poi un altro messaggio, ancora da Massimiliano da Liverpool. Dice: a quel che dicono qui, Klopp dovrebbe allungare il contratto. Lo scrivo così da evitare un altro tormentone alla Guardiola. Così almeno tutti noi ci mettiamo l'animo in pace, Giulia.
Ma infatti è,
ci vai anche tu in canoa?
Cosa?
Ci vai anche tu in canoa? Eventualmente.
No. Lascio fare a loro. Benissimo. Poi, ma che vada di film.
Sarebbe
se
un due con.
No. Io vado a prendere Klopp, però se vogliono, ma vado in macchina o in aereo tranquillamente. È giusto che non si crei un altro tormentone alla Guardiola, però credo che non sia proprio neanche immaginabile, fattibile. Quindi credo che se effettivamente si dovesse pensare ad un futuro a Torino per Klopp, si potrebbe immaginare non la prossima stagione, quella successiva. Quindi va bene che prolungherà il contratto, però i contratti possono sempre appunto rompersi comunque.
Senza dubbio, continuano a scriverci i nostri amici. Sì, vabbè, questa è una situazione ben diversa. Quel tormentone Guardiola arrivava proprio in un periodo, diciamo così, no, di stasi dal punto di vista tecnico, perché finiva un ciclo, quello di Massimiliano Allegri, e stava per cominciarne
appunto
un altro, con forse qualche abboccamento in mezzo, anzi senza il forse, che poi sostanzialmente i fatti hanno parzialmente smentito quelle voci che in un certo senso hanno scaldato il cuore di molti tifosi durante una caldissima estate, quella del 2019. Allora, per quanto riguarda il nostro prossimo ospite, stiamo per andare da Mario Gago. Intanto ti invito, Giulia, a seguire la conversazione che su Facebook sta alimentando il dibattito per quanto riguarda il mercato.
Allora, ecco, dunque, parliamo molto del centrocampo, ma alla Juve serve anche un centravanti. Facciamo il grande colpo in panchina. Non mi dice niente Chiesa, risponde appunto.
Beh,
Alessandro.
Ecco, ci ricordiamo quel famoso pizzino di Paratici,
Paolo,
no? Esatto. Quindi Chiesa è sempre stato un giocatore attenzionato, così come Zaniolo. Questo mercato però sarà fatto di opportunità, sarà fatto di affitti, tra virgolette, così come ne ha parlato Fabio Paratici, in virtù dell'emergenza sanitaria, in virtù appunto di soluzioni in grado di accontentare e di sistemare anche la parte prettamente economica e finanziaria, più che economica, delle società. Però mi aspetto davvero qualcosa di importante per quanto riguarda la zona offensiva, e mi riferisco al cosiddetto numero 9, perché la Juventus ne orfana ormai da una stagione, al di là della presenza di Gonzalo Higuaín, che dovrebbe partire o comunque essere ai titoli di coda per quanto riguarda la sua avventura in bianconero. Cercheremo di capire se saranno decisive queste ultime 11 giornate, ma insomma sembra segnato il destino del Pipita. Qualcosa di diverso invece per Paolo Dybala, tutti e due accostati al mercato, forse in maniera anche imprudente o improvvida nel corso della passata estate, con risultanti diverse. Questo ci dice il campo per quanto riguarda l'impiego della Hoya rispetto a Gonzalo Higuaín. Ne ha parlato Maurizio Sarri. Facciamo così, magari prima di recuperare il nostro ospite, andiamo sentendo le parole di Maurizio Sarri proprio su Gonzalo Higuaín, che ne parla come un animo sensibile, sostanzialmente,
in merito buono
a tutto quello che è accaduto nel corso degli ultimi mesi. Inutile ricordarlo, no? che ha a che fare con l'emergenza sanitaria. Sentiamo Sarri parlare del suo Pipita in conferenza stampa.
Quindi tutto quello gli è successo a livello personale, quello è successo a livello globale, l'ha lasciato molto disturbato, cioè nel senso, lui è un ragazzo sensibile, le sue condizioni familiari, quello è successo a giro nel mondo, lo hanno toccato in maniera particolare, quindi nel momento di rientro lui non riteneva neanche giusto che si dovesse pensare al calcio in questo momento e si dovesse far riprendere il campionato. Sopra ci ha messo questo piccolo infortunio su una vecchia cicatrice che sicuramente l'ha ulteriormente disturbato. Da quando comincia a stare meglio di questo piccolo infortunio mi sembra diverso, mi sembra stia ritrovando quella voglia che aveva all'inizio della stagione, quindi potrebbe essere un ritorno per noi importante, perché il giocatore è importante. In questa stagione ha fatto secondo me una buona stagione, ha fatto meno di quello che lui è solito fare per quanto riguarda le realizzazioni, ma per noi è stato un giocatore importante.
Un giocatore importante, in grado, ti chiedo Giulia, secondo te, di crescere nel corso di quest'ultima parte di stagione, insomma, di riavvio dopo il riavvio, e di magari sovvertire quelle gerarchie in avanti che adesso lo vedono un po' in fondo, considerando anche i problemi fisici?
Ma me lo auguro, più che altro per Maurizio Sarri, perché così potrà avere appunto a disposizione qualche arma in più, contando alle gare così ravvicinate. Ricordiamo che Higuaín comunque parte questa stagione da titolare fisso praticamente accanto a Cristiano Ronaldo, giocando insieme loro comunque fanno vedere cose decisamente buone, il feeling tra loro appunto si affina, e Dybala rimane sempre un po' più nel dimenticatoio, tant'è anche lì quante domande venivano fatte. Certo. A Sarri sul suo impiego, forse troppo centellinato quasi addirittura, e quindi da lì poi anche la possibilità e la necessità di ricambiare, poi l'infortunio, quindi Higuaín ha la possibilità sicuramente di crearsi un nuovo spazio in questo mese e mezzo, contando poi appunto alla sua probabile partenza a settembre, che appunto sicuramente metterà anche un po' in difficoltà la Juventus in chiave mercato,
perché poi andrà trovato un attaccante. Ti abbiamo perso per un attimo, ho continuato io. Sì, certo, non basta
già adesso,
un rinforzo.
C'è già la necessità di un centravanti, andando via anche lui, ovviamente non puoi pensare di utilizzare i giocatori soltanto che hai ora, o magari così approfittare di qualche affare, di qualche giocatore tra virgolette, chiamiamolo, di serie B. Quindi comunque, al di là di tutto, qualcosa bisognerà fare anche in attacco. Questo, ecco, è poco ma sicuro, e penso che anche Paratici lo sappia.
Reparto offensivo, considerando la presenza di Bernardeschi, che ha cambiato identità, diciamo, nel corso proprio degli ultimi giorni, in riferimento alla gara contro il Bologna, con il Carrarino impiegato come attaccante esterno, esattamente come in nazionale, aggiungo io, ma lo ripetiamo ogni giorno, insomma, chi ci ascolta lo sa bene, credo nella sua posizione ideale, quella appunto in grado di farlo giocare non a tutta fascia, ma comunque con una proiezione offensiva rivolta verso la porta, e più spazi in riferimento, invece contrapponendo questa posizione a quella di trequartista, in cui l'abbiamo visto nel corso della prima parte di stagione. Sarri su Bernardeschi, sul rendimento del suo numero 33, sentiamo.
Il problema gliel'abbiamo anche prorogato, cioè nel senso che anche quest'anno è stato impiegato in più ruoli, E questa è una sua caratteristica che agli allenatori e ai club fa comodo, per la crescita personale forse un attimino meno, ma il giocatore è forte. E io ho sempre avuto questa sensazione su Federico, che se un giocatore ha qualità tecniche, qualità fisiche, deve trovare stabilità nel rendimento chiaramente, e questa la troverà nel momento in cui farà una crescita di maturità come calciatore definitiva. Però io sulle sue qualità non ho mai avuto grandissimi dubbi. Io sono sempre dell'idea che lui può diventare un grande interno di centrocampo per le grandi qualità anche fisiche che ha nell'accelerare in continuità, però può far bene anche da esterno, e che è un ruolo che in questo momento gli può garantire anche la nazionale.
Salviamo Bernardeschi, salviamo il Bernardeschi attaccante esterno, perché Sarri lo vuole impiegare come mezzala, hai sentito? Scherzi a parte.
Ma è stata una bellissima sorpresa la partita contro il Bologna, cioè vedere Bernardeschi giocare così in campo è stato veramente piacevole, ha aperto il cuore un po' a tutti, perché avevamo un brutto, pessimo ricordo di lui nelle gare sia pre-lockdown che anche quelle... Quei pochi minuti giocati contro il Napoli, un po' sfortunati, non hanno aiutato appunto ad accrescere la sua popolarità, e anche a livello mediatico proprio si parlava sempre meno di lui. Quanto visto invece contro il Bologna, devo dire appunto, ha sorpreso un po' tutti, e leggere anche i tanti messaggi che ci arrivavano dai nostri ascoltatori durante la partita, sì, di apprezzamento proprio, è stato sicuramente anche una bella rivincita per lui, che deve aver masticato amaro non molto volentieri, soprattutto più spesso di quanto si immaginava quest'anno.
E comunque un alibi ce l'ha importante, avvalorata anche dalle, sì, parole di Maurizio Sarri, il fatto di non aver trovato una collocazione stabile in mezzo al campo in virtù di quei cambiamenti tattici che hanno contraddistinto la stagione della Juventus. E segnali incoraggianti come attaccante esterno. Good morning RBN, speriamo di confermare i passi in avanti di lunedì, non chiedo altro oltre i tre punti. Matteo da Los Angeles. Per quanto riguarda le scelte di formazione, si è discusso, no, nel corso della settimana, delle parole di Maurizio Sarri, che ha confessato questa concertazione con Ronaldo, i compagni di reparto, Dybala, Douglas Costa, anche lo stesso Bernardeschi, perché no? E quindi la risposta che è arrivata invece nel presentare la gara di questa sera contro il Lecce da parte del tecnico bianconero, che ha spiegato ulteriormente, ha chiarito quali siano i meccanismi che portano alle scelte di formazione, considerando che poi alla fine sia lo staff tecnico a decidere ed avere l'ultima parola. Maurizio Sarri su questo confronto:
qualcosa di assolutamente normale, cioè se te vuoi coinvolgere pienamente i giocatori devi coinvolgere anche in certe discussioni, poi è giusto ascoltare tutto, è giusto far tesoro di tutto se uno ti dice cose condivisibili e ragionevoli, è giusto scartare tutto quello che secondo te non è né ragionevole né condivisibile. Quindi poi alla fine la decisione finale è mia, però condividere con i ragazzi certe cose, farli partecipi, coinvolgerli, penso sia un processo assolutamente normale, che io ho sempre visto fare nelle mie squadre, ma parlando gli altri allenatori lo fanno un po' tutti, te l'ho detto. Poi qualche volta vengono fuori idee positive, qualche volta vengono fuori delle soluzioni e vengono scartate, ma alla fine poi decide sempre lo staff.
Quanto è facile o quanto è difficile confrontarsi con il parere di uno come Cristiano Ronaldo, Giulia, secondo te, sulla sua posizione in campo?
Ma credo che sia uno che non accetti volentieri, non dico consigli, però comunque
in posizioni,
ecco, grazie. Ma nonostante tutto, comunque, è sbagliato forse non vederlo come una persona umile, perché il fatto di come si immoli molto spesso per la squadra anche nei momenti peggiori, bisogna comunque far sì che questa cosa venga sottolineata più volte. È un giocatore che ha 30 e fischi anni, comunque ha avuto una carriera alle spalle talmente pazzesca che forse può permettersi ogni tanto di dirla sua, tant'è che quante volte l'anno scorso anche abbiamo detto che molto spesso la squadra la faceva, la formazione la faceva lui e non Allegri, quindi credo che si porti questa cosa ovunque vada, ovunque va, e la, se la porterà ancora di più ovunque andrà, se non sarà la Juventus ancora nel corso dei, dei prossimi anni.
E ha detto la sua per 11 volte consecutive a questo campionato, no?
È così.
Pensando alle, alle marcature.
Assolutamente.
Sentiamo l'ultimo passaggio, quindi ritorniamo sul tema della giornata, questo scambio tra Pjanic, sì, e Arthur, tra Barcellona ovviamente e Juventus, con il bosniaco in blaugrana, il brasiliano in bianco-nero, presto, almeno entro il 30 giugno formalmente. Queste le parole di Sarri, che dribbla un po' la faccenda, ma è evidente, insomma, Pjanic è ancora un suo giocatore, e risponde così.
Pjanic è un giocatore su cui facciamo pieno affidamento in questo momento, quindi il ragazzo è a completa disposizione e sta, sta uscendo da un momento delicato con delle prestazioni che mi sembrano stia andando crescendo, quindi per quanto mi riguarda Pjanic è sempre preso nella massima considerazione. Per quanto riguarda il difensore esterno, l'altra volta siamo andati a questa soluzione, oggi proveremo un paio di soluzioni fra cui quella e poi andiamo a decidere. Ma Arthur è un giocatore di Barcellona, mi sembrerebbe veramente brutto se io mi mettessi a parlarne, non mi è piaciuto quando l'allenatore del Barcellona ha parlato di Pjanic, perché Pjanic è un mio giocatore in questo momento e quindi siccome non mi è piaciuto quello io non voglio parlare di Arthur nella maniera più assoluta. Allora, Pjanic dal punto di vista tecnico non è in discussione, quindi se è ceduto sarà per altri motivi, ma non so, io la società non mi ha dato nessuna comunicazione, quindi al momento non la prendo neanche in considerazione questa storia. Pjanic è un giocatore forte che ha avuto un momento difficile, difficile perché andava un calo di rendimento e questo l'ha messo in sofferenza anche dal punto di vista mentale. E la discussione di lui stava molto su questo, che lui deve essere umile ma nello stesso tempo deve essere consapevole della propria forza e non si può preoccupare se sbaglia una partita o due, deve reagire subito molto, molto velocemente senza stare a farsi grandi problemi mentali e poi lo possono condizionare. E quindi per quanto mi riguarda io sono contento di Miro e sono sicuro che in quel ruolo ha ancora ampi margini di miglioramento.
Un sorriso può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 26 minuti dopo le 16, vi abbiamo promesso una scheda, un focus attento rivolto a Melo. Ci facciamo aiutare da Mario Gago di Radio Onda Sero. Buon pomeriggio e ben ritrovato Mario.
Ciao, buon pomeriggio, grazie per invitarmi.
Ciao Mario.
Arthur Enrique Ramos de Oliveira Melo, noto semplicemente come Arthur, giocatore dalle leve piccole ma di grande talento, 66 kg, 1,72 m, quindi un concentrato di tecnica e di talento, come detto, per quanto riguarda questo giocatore che ha trovato spazio al Barcellona, che è destinato a finire la Juventus. Ti chiedo innanzitutto in quale posizione in mezzo al campo, questo è il primo dubbio. Mario.
Sì, sicuramente Arthur Melo viene a fare la mezzala. La mezzala offensiva, che sì, possiamo paragonare in questo sistema, verrebbe a fare un po' quello che potrebbe fare Bentancur, no? Insieme a Pjanic, ha quella capacità di creare del gioco, di aiutare la manovra del gioco, sicuramente più verticale anche se in Barcellona questo precisamente è mancato, tanti tifosi si hanno lamentato di questa mancanza di precisione all'ora di verticalizzare il gioco, quello che aveva fatto in Brasile, però uno dei suoi punti forti è questo, e soprattutto arrivare in aria e essere molto pericoloso. Se vediamo i punti forti di Arthur,
ci puoi fare un identikit del giocatore, qualcosa abbiamo già detto, no? Tra la nazionale brasiliana con cui ha sollevato una Coppa America, il gremio appunto di Barcellona, quali sono le skills più importanti di questo profilo?
Sicuramente con la capacità che ha di arrivare da seconda linea, possiamo dire con tutti i però del mondo che faremo un po' come Marchisio, no? Questa capacità, certo, di arrivare da sorpresa, da seconda linea e fare gol, è quello che faceva un po' in gremio, no? E questa arrivare, avere la capacità anche di inventare l'ultimo passaggio, lui è stato molto bravo a creare gli assist sugli spazi, sulle schiene dei difensori, e quindi in quella situazione che ai tempi Marchisio riusciva a girare, a fare tanti gol, quello sarebbe quello che la Juventus pretende fare di un giocatore ancora molto giovane, e soprattutto che se cresce a livello fisico e mentale, soprattutto mentale, potrebbe essere molto importante. Lui è bravo a livello offensivo, sicuramente meno bravo di Pjanic a livello di creazione di gioco dalla base.
Giulia.
E per quello infatti la speranza è che Bentancur possa crescere sempre di più e abbia lui poi nei piedi quel ruolo. Si diceva prima della ripresa della Liga che comunque il fatto di non essere utilizzato da parte del Barcellona potesse spingerlo verso la Juventus, cosa che poi alla fine, da quando è ricominciata la Liga il 13 giugno, non è accaduta, perché ha praticamente giocato sempre, non magari 90 minuti, però comunque ha sempre partecipato alle partite. Ecco, prima avevo chiesto anche a Romeo, come ti immagini però possano evolversi queste giornate, nel senso, noi ci immaginiamo un Pjanic che comunque darà tutto se stesso per cercare di arrivare alla fine del campionato, quindi è una bella risposta questa sicuramente a livello psicologico. Ecco, cosa ti immagini invece che arriverà da lui nel momento in cui saprà sì di giocare per il Barcellona, ma avrà già nella testa la Juventus per la prossima stagione?
Sicuramente non si aspetta come Pjanic alla Juventus, ha fatto questa promessa di fare assolutamente tutto, no? Un giocatore con le sue esperienze, con quello che ha fatto e quello che sa che può fare e con quello che c'è in gioco, è molto diverso di Arthur, che è appena arrivato a Barcellona durante un anno, non ha questa personalità, questo che l'ha mancato durante già tutto l'anno, no? Avere, quando è stato titolare per esempio contro l'Atletic, dopo questo che si è parlato tanto, ha mancato questa brillantezza anche all'ora di giocare, all'ora di avere la bravura di inventare il gioco contro una squadra che era molto chiusa. Quindi sarà molto difficile per Quique Setién riuscire a tenere molto motivata un Arthur che all'inizio non voleva andarsene da Barcellona e poi con tutto il pressing che c'è stato da parte della dirigenza del Barcellona, da parte anche della stampa, dei tifosi che non erano contenti per come si sta evolvendo la situazione, alla fine non ha potuto fare altra cosa che accettare andare alla Juventus, che no, la sua prima idea iniziale non era andare. Quindi sarà molto difficile arrivare a vedere un livello di, possiamo dire, di integrazione, di implicarsi nel gruppo di Arthur come a quello del Pjanic, no? Che già sa che quello è vincere la Juve e che ha bisogno tantissimo Sarri di lui.
E proprio Setién, il tecnico del Barça, insomma, parlando di Pjanic, ha manifestato un certo interesse, no? Molto, molto vivo anche attraverso le aspettative, mi piacerebbe allenarlo, è un grande giocatore. Cosa diversa invece è avvenuta per Sarri nei confronti di Arthur? Ti aspettavi questo tipo di strategia comunicativa?
Sicuramente c'è da capire cosa è successo negli ultimi mesi con Miralem Pjanic. Io vorrei capire veramente se c'è stato un litigio come si è pubblicato tanta media tra Sarri
che e Pjanic. Ha smentito Sarri, no? Ha detto la più grande bufala mai sentita, che mi riguarda.
La grande bufala, però comunque quando si è filtrato qualcosa, secondo me c'è qualcosa.
Qualche verità tu pensi ci sia?
Non lo so, però comunque stiamo vedendo un Pjanic che lui ha avuto tante volte la capacità, anche all'inizio stagione ci ricordiamo, ha fatto
partenza strepitosa,
aveva fatto dei gol, aveva fatto presso la posizione, era molto importante. Poi durante gli ultimi mesi, fino ad arrivare a maggio, che quanto pare avrebbe detto sì al Barcellona per provare a vincere il Champions con il Blaugrana, si è rotto qualcosa lì con Pjanic, che non credeva più in questo progetto della Juve per provare a vincere lo scudetto. Non so, penso sia una cosa, ecco, di credere che Pjanic non si è sentito molto più comodo come era con Allegri, con Sarri, e questa è una cosa che alla Juventus devono tenere sott'occhio, perché appunto è Arthur sicuramente un giocatore che almeno al Barcellona ha fatto fatica a entrare nella dinamica del gruppo, a coinvolgere. È vero che è entrato con Ernesto Valverde, che poi già aveva preso la fiducia della dirigenza del Barça, poi che Setién ha riprovato a fare di nuovo e non è che ha cambiato molto il gioco. Quindi su quello sicuramente la Juve dovrà insistere molto in che non si perda psicologicamente i giocatori, perché è strano come un giocatore importantissimo per la Juve come Pjanic a maggio abbia detto già sì a Barcellona senza finire la stagione.
Fa specie. Poi quelle parole di Maurizio Sarri rivolte all'emotività del bosniaco forse fanno il resto e ci dicono di più. Ti chiedo invece, dal punto di vista di Arthur e del suo processo decisionale, che cosa lo ha convinto, cosa non lo ha convinto in partenza di questa trattativa, ecco, a cosa dobbiamo attribuire le sue resistenze iniziali nel passaggio in bianconero?
Sicuramente perché lui aveva l'idea iniziale di quando era arrivato a Barcellona che poteva diventare un giocatore importante al Barça, e che guardando che Rakitic era in uscita, Arturo Vidal comunque non era un giocatore che era l'Arturo Vidal di anni fa, è vero che aveva arrivato De Jong, però comunque lui era indirizzato a fare più il vice Busquets, quindi aveva la posizione in campo per crescere, anche se all'inizio aveva bisogno di un adattamento. Lui pensava veramente che comunque poteva crescere e poi esplodere ed essere importante a Barcellona. Poi evidentemente quando ti dicono
sì, le prime panchine anche magari, no? Quelle di questo riavvio.
Quando non giochi, quando ti manca quel supporto dell'allenatore che non c'è stato e proprio non hai nessuna ragione per dire veramente se la posso fare, quello con un'offerta molto motivante della Juventus, perché triplicherà lo stipendio che ha il Barcellona, e soprattutto dal punto di vista della Juve dicendo che ci vieni qua, guarda che abbiamo bisogno del tuo talento a centrocampo e sarai veramente, non so se titolare tutte le partite, però abbiamo bisogno di te, e quindi alla fine questo ti convince.
Si è convinto, quindi strada facendo. Giulia?
Sì, chi è che ci guadagna secondo te in questa trattativa? Nel senso, ci guadagna la Juventus perché, come dicevamo anche precedentemente, svecchia un po' la rosa, ha un giocatore che forse serve un po' di più a Maurizio Sarri, o ci guadagna il Barcellona perché comunque toglie anche ad una rivale europea un giocatore importantissimo come Pjanic?
Secondo me vincono tutte e due, perché la Juve vince un giocatore potenzialmente molto forte e giovane, e quindi per un progetto. Poi sicuramente Arthur nel corto periodo sarà più importante, vale più soldi per capirci, quindi sarà un giocatore.
Proviamo a ricontattare Mario Gago per queste parole. Sarà un giocatore importante. Cosa avrà detto? Cosa avrà pensato? Proviamo a immaginarlo insieme.
Cosa ci voleva dire secondo te? Come, non ti mancano le domande di Mario su Vidal in conferenza stampa, Marco?
Sì, su Vidal sono un
negli
po'
anni passati
datate, però sono straordinarie. Certo, sì. La sua timbro di voce inconfondibile che stiamo per riavere in collegamento. Allora, ciao, sono Gianni, che ne dite di Dzeko e Milik per l'attacco? Sostanzialmente questo il messaggio da parte del nostro amico. Per un paio di anni, spendendo circa 35 milioni, puntare tutto sul centrocampo con Milinkovic o Kanté o Van de Beek. Beh, questi ultimi nomi sono straordinari. Dzeko, un grandissimo giocatore, però insomma va per i 35. E credo che si voglia anche ragionare dal punto di vista anagrafico per rinforzare il reparto offensivo della Juventus. Mario, rieccoti.
Sì, stavo dicendo che sicuramente la Juve vince tanto. La Juve vince, non so se di più, guadagnando Arthur, dipenderà se riesce a farlo diventare un grande giocatore. Se riesce a crescere, essendo un giocatore giovane, con talento e offensivamente dal suo, come ha fatto a Gremio, sicuramente guadagnerà. Però d'altra parte
il Barcellona guadagna già un giocatore pronto che può fare la mezzala, che può fare il regista, che può fare il vice Busquets, che può giocare in il ruolo che faceva Arthur e che soprattutto già pronto per la prossima stagione, per diciamo essere importante anche a livello di offensivo. Quindi il Barcellona compra un prodotto già pronto, possiamo dirlo, sì, però con una durezza, perché non sappiamo quanto calcio rimanga Pjanic, mentre la Juve compra un grande progetto di giocatore che, se lo fa diventare grande, sarà o potrebbe essere più grande o più importante di Pjanic in tutto questo periodo. Secondo me guadagnano tutti, però se la Juve fa le cose giuste avrà guadagno molto di più.
Guadagna nel termine giusto, perché si tratta anche di un'operazione volta a, diciamo così, mettere a posto i numeri e i conti verso il 30 giugno.
Alleggerire
questo,
un po' i numeri.
Questo è un dato di fatto, no?
Quello l'avevamo in sogno tutte e due. Il Barcellona è una situazione economica preoccupante, infatti vedremo come e da quanto riesce a vendere Coutinho, recuperato dal Bayern, perché se vuole fare degli acquisti dovrà vendere una quantità importante, se no non si potrà permettere un mercato con rinforzamenti sull'attacco. Soprattutto il Barcellona aveva bisogno molto di questa situazione economica, infatti per quello hanno preferito poi prendere anche i 10 milioni di prendere De Sciglio.
Mario Gaggo, quando è che ti rivediamo da queste parti?
Vediamo, spero di stare per fine del campionato, se ci fanno gli accrediti ai giornalisti stranieri anche, ai corrispondenti, e quindi spero il più presto, perché anche vorrà dire che poco a poco stiamo tornando alla normalità.
E magari tornerai anche a trovarci ancora una volta in questi
sicuro,
studi, è già
sicuro.
Successo. Mario Gago, Radio Onda Zero, grazie davvero, buon
abbraccio.
Pomeriggio, a
ciao
presto.
Mario!
E buon lavoro.
Abbraccio.
Tanti messaggi che ci arrivano, qualcosa anche
sì,
da ascoltare, grazie al lavoro di regia.
Ah, beh, li leggiamo
ci andiamo dopo.
Magari, no, li leggiamo dopo.
Ivrosh.
Ciao ragazzi, sono Andrea Roma, volevo
ciao,
fare
Andrea.
Una considerazione. Allora, anche
ciao.
In virtù delle parole di Sarri, salvo grandi colpi in uscita, Bernardeschi sarà impiegato l'anno prossimo a centrocampo come mezzala. Quindi ipotizziamo un centrocampo della Juve con Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Ramsey, Rabiot, Matuidi. Diciamo che è Kulusevski, quindi diciamo che a centrocampo siamo posto.
Anche.
Quindi mi chiedo, il grande colpo, se ci sarà mai un grande colpo,
sì,
anche un giocatore buono in entrata, sarà in attacco? Se sì, al posto di Higuain, e se sì, chi?
Io mi aspetto comunque qualcosa a centrocampo, non lo so, adesso attenzione, abbiamo chiaramente
ci siamo
sottolineato
Kulusevski, non l'abbiamo mai più nominato effettivamente.
Sì, sì, però ci siamo
da settembre.
Non ci dimentichiamo anche il rendimento di Bernardeschi, adesso ha fatto una buona prova contro il Bologna, speriamo che possa essere confermato questo segnale,
sì,
positivo anche in virtù della sua posizione in campo. Io credo comunque che il centrocampo della Juventus ci sarà da parlare di un grande nome, e non escludo comunque che l'ipotesi Pogba, nonostante le difficoltà del momento, possa essere
ci credi?
In considerazione.
Fai tu in canoa allora.
Credo
tu
sia il momento migliore per farlo. Poi da qui a mettere in piedi davvero una trattativa in grado di essere poi concretizzata nel corso dell'autunno a questo punto, oppure di fine estate, ce ne passa. Però sostanzialmente, vista la rottura con United e il momento che dal punto di vista economico potrebbe essere paradossalmente anche favorevole. Detto questo, la Juventus si rinforzerà, credo, in maggior modo, visti i numeri, vista le esigenze in avanti, sostituendo Higuain, andando su un altro profilo, e lì ci sarà anche il grande nome. E ovviamente, se sarà grande in avanti, non sarà a centrocampo, ma sono scelte che vengono fatte proprio in questi giorni, in virtù di grandi opportunità di mercato che potrebbero andare a condizionare i prossimi trasferimenti. Andiamo in pausa, poi parliamo con Jenny De Gaetano nel corso dell'ultima parte di trasmissione, leggendo anche i messaggi attraverso Facebook, e rimanete con noi.
Radio Bianconera.
Un sorriso può dire tante cose: migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Terzo tempo.
E se conta, e soprattutto grazie ai vostri messaggi al 340-5425-324, ma anche attraverso Facebook, il nostro live streaming, Giulia.
Sì, si sono decisamente scatenati oggi. Ci propone, tra l'altro, Massimiliano dice: Higuain sarebbe da tenere con un contratto a prezzi molto inferiori per fargli chiudere la carriera alla Juventus, ma chiaramente una cosa impossibile. Chi lo sa, magari potrebbe essere un'opzione, ma credo che dipenda molto dal volere del giocatore. In questo caso,
anche
appunto, c'è la volontà.
Dipende molto dall'ingaggio che percepisce il giocatore.
E infatti, ovviamente, appunto, bisognerebbe riparlare del suo contratto andando al ribasso. Per Alessandro, Higuain ormai ha fatto il suo tempo, per me è un campione tra i più forti centravanti, ma ora è giusto venderla. Bernardeschi è un esterno d'attacco punto.
Sono d'accordissimo.
Non ha
questa considerazione.
Dice sempre Alessandro. Salvatore, se prendiamo Pogba, il nostro centrocampo è fortissimo. Poi appunto continuano a ripetere, a parlare di Bernardeschi che è un esterno d'attacco. Buon pomeriggio Norma Saverio dice: buon pomeriggio a tutti e a tutti Radio Bianconera. Juventus questa sera deve vincere assolutamente 4-0, quindi andiamo anche per numeri.
Perentorio.
L'acquisto sicuro per Francesco, l'acquisto sicuro per il centrocampo sarà Pogba.
Beh, non male come aspettative. Chiediamo se sia d'accordo con questo al nostro ospite Jenny De Gaetano, agenzia Aria. Buon pomeriggio e ben ritrovato, Jenny.
Ben ritrovato Marco.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, Giulia sei, giusto?
Giulia Borletto con noi in diretta.
Mi ricordo molto bene, mi ricordavo.
Benissimo.
Eccoci qua, un piacere sentirvi. No, dissento subito, già sì. Il penso positivo così sicuro, così trompio, non ci andrei con,
certo,
con le molle, anche se trattasi logicamente di una partita che sulla carta non ha storia, però siamo alle solite, come ogni partita si parte da 0-0, bla bla bla, ancora di più in questo frangente, in questo momento storico, no? Della ripresa del campionato, e ne abbiamo avuto già un paio di esempi per quanto riguarda la Juventus, no? Partite insomma giocate, oddio, anche a Bologna non è che sia stata una Juventus di quelle ridondanti, come logico. L'importante c'è stata sicuramente la vittoria, che è andata a interrompere un momento diciamo non positivo, però stasera è inutile dire, non perdiamo tempo dicendo che Lecce non ha nulla da perdere, viene con, certo non cerca i punti di salvezza con la Juventus, quindi all'andata ce la ricordiamo,
come
non
no.
Aggiungo altro, ecco.
Possiamo aggiungere qualcosa invece, ti sì. Riporto sul mercato, sul tema del giorno, insomma questa valutazione a freddo, perché ieri poi si è concretizzato tutto quello che abbiamo ascoltato in merito alla trattativa, che dovrebbe essere insomma ai dettagli per quanto riguarda alla firma, questo scambio tra Pjanic e Arthur. Che valutazione dai in generale, tenendo in considerazione l'aspetto finanziario e l'aspetto tecnico?
Ecco, Marco, sei partito con il piede giusto, diciamo così, con le tue parole, no? Cioè, sia per l'aspetto finanziario, che è quello preponderante, è quello che ha un po' scritto, diciamo, ha tracciato le linee guida di questa trattativa, oltre, credo, non ho certezza, una sorta di filo interrotto tra Pjanic e la Juventus. Quando si interrompe questo tipo, si incrina qualcosa, è inutile che poi parliamo, ah ma Pjanic, meglio Pjanic, Arthur. Io sono sincero, Arthur non l'ho mai visto giocare, quindi non sono in grado di dare un giudizio. È un nazionale brasiliano, mi auguro che al di là della plusvalenza che viene a crearsi, quindi dell'aspetto economico, no, non è che mi auguro, sono certo che la Juventus ha valutato, no? Perché non è che c'è solo Arthur nel mondo dei centrocampisti, abbia valutato in maniera intelligente e attenta che cosa possa dare Arthur alla Juventus, e quindi cerco di pensare positivo, però non mi iscrivo nel partito dei rimpianti di chi rimpiange Pjanic. Pjanic è un fenomeno assoluto, nell'ultimo periodo non giocava, non ne andava più di giocare, cioè aveva un atteggiamento passivo, non da Pjanic,
Cosa nascondono le parole di Maurizio Sarri, che parla spesso dell'emotività di un giocatore che non crede nei propri mezzi, ma stiamo parlando, insomma, no, di un profilo straordinario dal punto di vista tecnico, un giocatore che ha raggiunto la finale di Cardiff, Massimiliano Allegri, un protagonista con la sua Bosnia, insomma, fa specie, no, sentire queste parole rivolte a un giocatore di tanta esperienza.
Beh, ti dice quello che non può dire in altro modo, secondo me. Ti dice che evidentemente adesso invento. Magari più volte Sarri ha rimproverato, ha bacchettato Pjanic per un tipo di atteggiamento un po' più, no?
Indolente, non so, forse sbagliato.
Esatto. E probabilmente i due sono andati a scontare. Credo che penso proprio di sì, anche perché è vero, e
anche perché non lo verrebbe a dire in conferenza stampa, scusami, non se te effettivamente lo dice mai, c'è stato qualcosa
non
del
te
genere.
Lo dice mai, però te lo fa capire, no? Tra l'altro, consideriamo sempre che il punto di riferimento per il centrocampo, uomo centrocampo di Sarri, è Jorginho. Quindi non è nemmeno, io non ho mai sentito che Arthur, lui non ne ha mai parlato.
Non,
no?
Ne vuole parlare anche in conferenza stampa, presentando la sfida contro il Lecce.
Esatto. Però credo almeno.
Però è una cosa molto più bella di non parlare dei giocatori che non sono ancora arrivati. Anche Allegri, se non ti ricordi, quando gli si poneva la domanda sul mercato, diceva: io non parlo.
Lui rispondeva davvero a cose fatte, anche quando il giocatore, io ricordo su Bentancur in particolar modo. Ragazzi, non rispose fino a che insomma le cose poi non
è vero, però io ti dico,
non aveva svolto le visite mediche,
non è che ha detto, ha dato un giudizio su Pjanic. Non credo che le parole, è giusto quando c'è una trattativa in bilico, magari sai, parlare di un giocatore rischi di far alzare la valutazione. Se Tien ha parlato, che questa trattativa mi pare che forse è stata definita già da un mese, quindi non è che abbia detto chissà cosa, ecco.
Sì, è la trattativa di cui si parlava durante il lockdown,
capito,
già, quindi
esatto,
cosa di mesi,
quindi è una trattativa più, diciamo, più forte di qualsiasi nostro pensiero, qualsiasi nostra parola, di chiunque, perché è una trattativa che è quasi obbligata, ecco. Speriamo che, ripeto, poi il punto di riferimento è un altro di Sarri, almeno di clamorosi di ribaltoni tecnici, perché sennò uno dice vabbè, se è Jorginho, perché non hai preso Jorginho? Non è facile prenderlo a Chelsea, però insomma non è uomo Sarri, però magari lo può diventare, ecco. Almeno che non l'abbia indicato un altro allenatore, perché io non lo so, no.
Basta. Ecco, a posto.
Un'ipotesi abbastanza da prendere così. No, chiaro. Tu sei d'accordo col fatto, poi lascio la parola a Giulia Borletto, no? Adesso, grandi critiche sul lavoro di Sarri nel mezzo e alla fine della Coppa Italia, adesso insomma rivalutato il lavoro del comandante in virtù di questa vittoria. Sostanzialmente, tu l'hai sempre detto, no? Cioè, lui, Maurizio Sarri, come tecnico, come uomo, ha diritto di finire questa stagione e di essere giudicato alla fine, al di là dei giudizi parziali che si fanno sulle singole gare. Sei d'accordo con questo? E sei d'accordo sul fatto che la riconferma evidentemente passi anche attraverso i risultati, soprattutto attraverso i risultati che verranno ottenuti dalla sua squadra?
Provo a non ripetermi. Sì, ti rispondo attento a questo, sì, assolutamente sì, perché non tanto per i trofei persi, parliamo di Supercoppa e Coppa Italia, ma come sono nati, diciamo così, come sono nate le due sconfitte. Grave quella della Supercoppa, perché c'è stato il bis con la Lazio. Juventus-Milan non ci voglio nemmeno pensare, mi riferisco, dato esemplificativo, quelle tre sostituzioni folle, sì, tutte insieme, tanto che l'ha dichiarato, l'ha confessato. Con il Napoli inguardabile, adesso, per carità, fisicamente. Con il Bologna salvo il risultato, perché la sensazione era nel secondo tempo che mai avesse segnato il Bologna, si tremava fino a 95
alla fine della partita.
Resta il problema che gioca mezz'ora bene, benissimo, tira ancora poco, poi però
più di rispetto a prima, rispetto alle due gare in Coppa Italia.
Sì, esatto, ma era facile fare,
beh, certo,
meglio. Ecco.
Era difficile e fare quindi, peggio anche, però forse.
Scusate, non voglio fare il menagramo perché sono pronto a rispondere te, sono super tifoso. Ricordiamoci, ecco, Lazio ha insegnato, non ha insegnato perché ha perso in campionato e in Supercoppa. Con il Lecce,
come no?
All'andata, ecco, non aggiungo altro.
Partita difficile, senza Ronaldo, però un momento anche...
Adesso magari... E oggi apro il giornale e sì, leggo che non gioca, che forse non gioca Ronaldo, che in un momento,
cosa che però sta rientrando, come idea,
ma sì, che... Giulia,
dovrebbe esserci, ma lui dall'inizio
dovrebbe esserci,
non solo perché non è che ti aggrappi a Ronaldo per battere Lecce, con tutto il rispetto per la formazione salentina, ma dopo quello che è successo all'andata, no, che non ha giocato, e comunque oggi Ronaldo non è quel Ronaldo, è un altro Ronaldo che ancora stenta a ripartire, e una partita così lo fai giocare, punto.
Puoi esaltarlo, dici, certo.
Ma non è che ci vuole penso un psicologo della...
Non è ancora ora di riposare, sono d'accordo con te, questa è la partita giusta.
Ma che vuoi riposare? Sono stati in vacanza 3 mesi, adesso scherziamo.
Poi lui è appena stato a Forte dei Marmi, da poco.
È
appena andato in barca,
sarà rigenerato, no?
Si è rilassato. Esatto.
No, ma ragazzi, la cosa che poi mi fa sorridere è il fatto che sembra quasi che voglia complicarsi la vita, che è già complicata quella di Sarri all'interno del mondo Juve, l'abbiamo detto tante volte, almeno per come la vedo io. Non ti complicare la vita, se all'andata non l'ha giocato e l'hai rischiata di perdere al netto del rigore assurdo dato a Lecce.
Sì, cos'era? Un mano di Delict. Sì, che poi
ce l'aveva nel pantaloncino la mano.
Esatto. Lo stesso Rizzoli però poi disse ex post, no? Disse che non era fallo.
Esatto. Però hai preso il gol dopo che avevi segnato. No, subito dopo. Quindi, vabbè.
Le prime partite, diciamo così.
Però già la storia ha detto di quella partita che non giocava Ronaldo e hai rischiato, non dico di perderla, ma hai fatto brutta figura. Non fare il bis adesso, cioè farlo giocare, poi non fare giocare, non so, per esempio Szczęsny, ecco, non lo far giocare. E anche qua, vabbè, se no sembro veramente super critico della Juventus, anche Szczęsny, vabbè.
Non benissimo col Bologna, dici?
No. Senti, Jenny, invece Bernardeschi lo facciamo giocare?
Nel suo ruolo, vero? O a centrocampo? No.
Da qualche parte lo mettiamo?
Direi proprio di no. Con il Bologna...
No, a centrocampo si riferisce.
Scusa, pensavo di non farlo giocare.
No, ma l'ho detto perché noi ci abbiamo scherzato anche un po' sopra sul fatto che Sarri abbia ancora sottolineato che in un certo senso lo veda bene anche nel ruolo di mezzala. Credo che il suo ruolo naturale sia quello di attaccante esterno, nel Tridente in particolar modo.
Io anche qua, è un momento, no, è il campionato, è un campionato diverso, è un torneo quasi d'appendice, stiamo parlando dal punto di vista fisico, è una sorta di rivoluzione perché non sai, no, qual è la risposta. Partiamo quei punti fermi che uno ha, io non li toccherei, io. Visto che contro il Bologna comunque lui ha dato dimostrazione anche di voglia, ci credeva, cosa che negli ultimi mesi non entrava. Guarda, pensate al calcio d'angolo al Napoli, no? Quello alla fine da
certo, sì. Un grande invece rischio Bologna, nei minuti finali di una gara
tiro,
difficile,
palo,
certo.
Si è mosso il colpo di tacco per Dybala, se non lo fa, no, vabbè, io lo immagino.
Anche lì dici, cavalchiamo l'onda dell'entusiasmo.
Sì, ma no, ma dico banalità.
Siamo in mezzo anche oggi. No?
Però non mi inventerei troppe cose, non è il momento adesso di inventarsi, anche perché Coppa Italia, Supercoppa, campionato, adesso c'è l'occasione anche di dare una spallata anche dal punto di vista mentale agli altri, no? Anche alla Lazio, perché domani gioca con la Fiorentina, all'Atalanta, tenerle un po' lontane, riprende la Champions, è tutta un'incognita, cerchiamo di almeno quel tesoretto che uno ha,
sì.
Quel vantaggio di non
dilapidarlo,
poi si può perdere, perché figuriamoci.
Ultima, chi sarà protagonista questa sera? Da chi ti aspetti una gara sopra le
dita?
Ronaldo. Benissimo.
Quindi deve giocare, per forza.
Ronaldo deve giocare. anche per Jenny De Gaetano, agenzia Area. Un grande piacere come sempre averti in collegamento telefonico.
Sempre un piacere mio, Giulia, Marco.
Ci risentiamo presto. Jenny De Gaetano ai nostri microfoni come ogni venerdì, o quasi, per quanto riguarda la scaletta di Terzo Tempo, che è giunto al termine. Il talk show di Radio Bianconera ritorna lunedì, però rimanete con noi ovviamente con la nostra programmazione verso il fischio d'inizio di questa sera per quanto riguarda ovviamente la gara contro il Lecce. Cosa possiamo aggiungere? Tantissimi messaggi, ringraziamo tutti, Giulia.
Sì, grazie, grazie a tutti per i tanti messaggi. C'è da dire che su Facebook per alcuni ascoltatori stasera starà la partita con il gol di Bernardeschi, quindi sì, potrebbe e vogliono festeggiare anche questa, questa possibilità di veder segnare un giocatore che speriamo così possa dirsi al 100% rinato.
Ancora qualcosa da ascoltare sul gong del nostro
Ciao,
programma.
Ragazzi, sentiamo. Fabrizio da Rimini,
eccolo.
E allora, per la partita di questa sera, sì, ovviamente si punta alla vittoria. Io anch'io farei riposare CR7 per vedere se magari Bernardeschi riconferma quello che si è visto di buono nell'ultima partita.
Quindi facendo giocare Douglas Costa a sinistra, immagino, e Dybala in avanti. Staremo a vedere, anche
vedremo,
se al
vedremo
momento la probabile ci dà CR7 dall'inizio. E non ci dimentichiamo, è Matuidi dirottato sulla corsia mancina in difesa, in virtù dell'assenza degli altri interpreti in quel ruolo, Alessandro, Danilo e De Sciglia. Come sempre un piacere e un onore essere in vostra compagnia. Giulia, ci ritroviamo presto attraverso
Ciao.
Queste frequenze.
A lunedì.
A lunedì.